Ciao da Stefano 2.0. Stai per ascoltare una puntata del Dietro le Quinte di Ascoltare Podcast, che ho registrato tempo fa con uno dei miei ospiti. Queste puntate sono pubblicate inizialmente sul mio canale Telegram, dove puoi venire ad ascoltarle in anteprima esclusiva. Ma se hai pazienza, le puoi ascoltare circa 2-3 mesi dopo sul podcast ufficiale, come in questo caso. Bene, ti auguro un buon ascolto!
Ospite della puntata, Edoardo Facchini, del podcast Privacy for PMI. Questo è Ascoltare Podcast Back Channel.
Oh, eccoci qua, caro Edoardo, siamo nel back channel, nel dietro le quinte di Ascoltare Podcast. Qua possiamo stare tutti tranquilli. Adesso ti farò un mucchio di domande, non ti lascio più andare a dormire, perché i nostri ascoltatori sanno, almeno i miei ascoltatori, che difficilmente riesco a registrare durante il giorno e i miei ospiti, i poverini, li faccio fare le ore tardi. No, sto scherzando, cerchiamo di stare entro la mezz'oretta anche qua in questa seconda parte. E allora, caro Edoardo, io avrei subito la prima curiosità che mi attanaglia, uso questa parola così. E mi domando, ma che tipo di formazione deve avere un professionista della privacy? Mi dicevi tu che sei appunto nell'ambito tecnico, eccetera, ma se anch'io così, che faccio il grafico, volessi diventare un professionista della privacy, potrei oppure dovrei fare certi tipi di studi particolari?
Ma guarda, il discorso è che fondamentalmente le origini, generalmente, vedo più o meno larghe, quelle più comuni sono o origini tecniche, quindi informatici piuttosto che ingegneri telecomunicazioni, o origini legali o paralegali, penso a scienze politiche o ad avvocati, perché ovviamente stiamo parlando o di aspetti tecnici legati a siti, legati a mezzi di comunicazione, che ovviamente chi ha una formazione tecnica è facilitato nel capire determinate cose, e ovviamente, essendo una legge, chi ha una formazione giuridica o esercita la professione giuridica è chiaro che è avvantaggiato, perché ovviamente è il suo pane. Quindi diciamo che generalmente nella prassi comune queste sono le due macro categorie da cui derivano da cui vengono coloro che si occupano di GDPR e quanto è adesso collegato.
Quindi, insomma, diciamo un po' è quello un po' l'ambito. Qualcun altro è forse un grande appassionato, ma secondo te hai mai trovato qualcheduno appunto che non è di quei due ambiti che dicevi prima, o così? Solo per curiosità, se lo
guarda,
sai. Se
non... Generalmente io quelli che conosco sono più o meno questi qua. Questi, okay, che quindi vengono da queste...
Da questi mondi.
Da questi mondi, sì. Più o meno questi. Gli altri non ne
Mosche
conosco.
Mosche bianche.
Sì, se ce ne fossero, penso che... Cioè, poi non lo so, perché nel senso non è che conosca chiunque... Però comunemente, anche guardando un po' in giro, diciamo che le origini, cioè le provenienze, sono bene o male queste.
Perfetto, ma e quindi ne accennavi un po' nella prima parte della puntata, e volevo chiederti, ma quindi secondo te quanto le aziende e i professionisti e soprattutto la gente comune ha capito veramente quanto è importante la privacy?
Guarda, il discorso è abbastanza semplice. Se aziende anche grosse, se ci sono aziende che hanno fatto pubblicità in cui dicono la privacy, la tua privacy per noi è importante e la tuteliamo, se ci sono aziende che hanno creato soluzioni di cui claim pubblicitario o i cui spot sono praticamente basati sul concetto di tuteliamo la tua privacy, come le aziende non sono enti benefici, credo che abbiano capito che il mondo sia, cioè che ci sia una certa sensibilità, perché il discorso fondamentale è: non ho nulla da nascondere, ok, Però se poi i miei dati vengono, cioè se poi arriva la telefonata mentre io sto facendo tutt'altro, in cui c'è l'offerta commerciale di cui io, magari di un prodotto di cui io non ho mai avuto la necessità e neanche so da chi mi chieda dall'altra parte, chi rappresenta, non conosco né chi mi parla né chi esso rappresenta, quindi da questo semplice esempio credo che sia abbastanza evidente il fatto che tutelare i propri dati, nel senso di gestirli, io do i dati a Stefano perché Stefano ci deve fare la puntata, cioè deve pubblicare la puntata del podcast. Non mi aspetto che Stefano mi venga a fare un'offerta commerciale sull'aspirapolvere o sul tostapane.
Spero anch'io.
Quindi se io so che li do a Stefano e so perché glieli do, poi è chiaro che se Stefano viene e mi manda un messaggio e dice guarda io c'è questo aspirapolvere che è fenomenale, te lo vendo a... Io Stefano, chiaramente, ovviamente, i dati dico scusa ma io te li ho dati per quel motivo, tu me li hai trattati per un altro motivo, è meglio che... i dati tu non li abbia visto che li tratti in questo modo. Per cui il discorso è la sensibilità è cambiata. Il discorso di non ho nulla da nascondere è relativamente vero, perché proprio perché non hai nulla da nascondere, ma non hai neanche nulla da perdere. Perché se ti arriva l'offerta commerciale, sei anche anche tu dici non hai nulla da nascondere, vuol dire che cioè, ti sei stancato di ricevere o sei stanco, sei infastidito quantomeno da ricevere offerte commerciali di prodotti di cui tu ignoravi anche magari l'esistenza. Quindi il fatto che i miei dati girino il mondo e arrivino in mano a persone di cui io non so chi sono, da dove vengo, no? Come per citare la famosa frase, è chiaro che dà fastidio a tutti. Ormai è sempre più noto e quindi il vantaggio dal lato utente finale è evidente. Se trovo una legge che mi permette di dire i miei dati, cioè i dati che si riferiscono a me, io devo sapere cosa, a chi li do, perché li do, per quanto tempo li do, perché se io faccio un prestito, se io presto un oggetto a Stefano, io gli dico te lo presto per 2 mesi, 3 mesi, quanto sia, ma so cosa gli ho prestato, quindi quali dati gli ho fornito e so per cosa li ho prestati. Cioè, se io ti presto l'aspirapolvere, è chiaro che tu l'aspirapolvere non la usi per farci giocare i bambini.
Certo.
E quindi se io ti do i dati perché tu mi devi compilare, cioè perché tu mi devi mandare un determinato prodotto, poi ovviamente non mi aspetto che tu ci faccia cose diverse. Quindi l'avere il potere di dire io te li do per questo tempo, per questa finalità, cioè te lo do perché, per questi motivi, e il fatto di sapere che io li do a te, non che tu poi li mandi in giro, è chiaro che è un vantaggio che sta iniziando ad essere percepito, perché le statistiche ormai ci dicono che questo vantaggio è percepito sempre di più. Lato azienda, siccome l'azienda conoscere i suoi clienti, i suoi potenziali clienti, gli interessa, il fatto di differenziarti, di dire al cliente guarda che i tuoi dati io li tratto secondo quello che mi dici tu e che io se ti faccio una profilazione e perché voglio venderti, ma realmente voglio cercare di capire meglio di cosa hai bisogno, però te lo dico, non è che ti metto la profilazione e poi ti trovi, ti trovo che ti mando l'offerta commerciale quando tu magari hai visitato quel sito perché te l'hanno consigliato, perché ci sei, perché hai trovato il link, e però di quell'azienda non ti interessa nulla e non sapevi neanche che ti stava profilando. Quindi l'azienda ha sempre più bisogno di conoscere. Se io mi faccio, se io dico, cioè dimostro, non dico, perché a dire sono bravi tutti, come si dice, come dice qualcuno, se io dimostro che ti riesco a che tratto i dati secondo le tue volontà, dicendo guarda che, e non faccio nulla di quelle, con quei dati che non ti abbia già detto, e in cui tu in maniera esplicita e documentabile, come richiede la legge, abbia espresso il consenso ma in maniera consapevole, è chiaro che tu stesso sei più disponibile a darmeli. Io ne ho bisogno. Se te li chiedo dimostrandoti con i fatti che poi li tratto solo per i motivi che ti spiego, credo che siano consapevoli, cioè che sia comprensibile il vantaggio. Vantaggio di cui le aziende si stanno rendendo conto, perché quando Cisco dice che per ogni dollaro, come dicevo prima, se non mi ricordo male, ci sia un dollaro e 25 o di più di guadagno, di ritorno sull'investimento, per ogni dollaro investito in privacy ce n'è un dollaro e 20, mi pare, un dollaro e 25, vuol dire che comunque il vantaggio alla tua azienda c'è. E quindi il vantaggio è reciproco, cioè è duplice, sia lato utente finale, quindi persona fisica, sia lato persona giuridica, ovvero azienda, professionista o entità profit.
Senti, invece mi domandavo questa curiosità, no? Tipo per un hobbista come me, qual è il minimo di accortezze che dovrei avere, appunto perché ho un piccolo sito, una pagina Facebook? Cosa dovrei fare io a tanti altri come me che appunto non fanno questo di professione ma appunto fanno come hobby?
Ma guarda, io ho sempre detto che fare il piccolo sito, cioè voglio dire, uno ha sempre l'idea che è un costo. È chiaro che dipende da quello che si ha. Anche il GDPR stesso dice essenzialmente, più o meno, cito non testualmente, secondo le disponibilità e secondo le situazioni trattate, perché è normale che se io sto trattando la mail è diverso dal trattare il DNA o i dati sanitari. Quindi è normale che se io tratto la mail ci si aspetta un determinato livello di garanzie. Se io sto trattando il DNA o sto trattando dati biometrici, è chiaro che le garanzie, per quanto io possa essere come azienda della stessa dimensione, è chiaro che le garanzie che ci si aspetta sono diverse. Poi, come dicevo, chiaramente dall'hobbista ci si aspetta un livello di protezione, dalla corporate ci si aspetta un'altra struttura. Questo non significa che siccome io sono un hobbista allora non faccio nulla. Io faccio tenendo conto di quello che tratto e tenendo conto del fatto che sono una persona con un certo volume d'affari, chiamiamolo così.
Pari a zero.
quindi è chiaro che dal piccolo si fa il piccolo, ma io infatti quando approccio soggetti che hanno attività minori, è chiaro che anche quello che c'è da fare è anche di livello diverso, perché ovviamente se è lobbista, già il fatto che non ci sono collaboratori, quindi non c'è, chiaramente le situazioni vanno valutate caso per caso, ma spannometricamente è normale che le regole, diciamo, cosa ci si aspetta da una corporate è diverso da cosa ci si aspetta da Mario Rossi che c'è il sito suo in cui c'è la sua foto e basta.
Ok, ma quindi ad esempio se sempre il lobbista volesse fare comunque una newsletter utilizzando, non so, MailChimp, o appunto per essere un po', diciamo, in regola c'è ad esempio lo strumento, il sito Ubanda, se non ricordo male, no? Che ti dà quel minimo di policy.
Allora, io consiglio sempre di rivolgersi a un professionista che chiaramente andrà a ritagliare sulla situazione il da farsi. Ovunque ci sia trattamento di dati personali, determinati obblighi ci sono. Cioè, io devo dire comunque che il sito mio, per quanto piccolo, per quanto minimo, comunque sta trattando dati personali. E quindi cosa ne faccio di questi dati personali? Ripeto, perché il GDPR è chiaramente, come dicevo prima, ogni realtà è un'entità a sé stante, quindi l'essere, cioè evitare il copia e incolla è un must, anche perché poi c'è il caso limite di trovarti con delle informative in cui magari ci sono trattamenti che io non faccio, perché se io prendo, copio l'informativa di un'azienda che conosco, poi quell'azienda fa un trattamento che io non faccio, se nella mia informativa c'è poi quel trattamento, qualcuno si potrebbe chiedere: scusa, ma da quando fai quel trattamento tu? Quindi io ritengo che sia utile sempre consultare il professionista, anche perché ovviamente in base a quello che si fa, chiaramente i costi sono diversi, e ricordandosi sempre che, per quanto si possa essere piccoli, ovunque ci sia trattamento di dati personali, gli obblighi ci sono. Come dice la legge, dove il trattamento non sia occasionale, non sia fatto solo ai fini personali.
E questo potreste un po' chiarirlo, in che senso occasionale e fini personali? Non ho ben capito.
Se io faccio una foto e me la tengo per me, è un discorso. Se io faccio una foto e la pubblico sui social, è un altro discorso. Quindi, se io faccio una foto e me la tengo per me, ok, lo uso in famiglia, perfetto. Se io faccio una foto in cui ritraggo determinate persone e poi la pubblico sui social, mi devo chiedere: ma quelle persone volevano essere ritratte e volevano che la loro immagine fosse mandata su questo social piuttosto che su quest'altro? Quindi è normale che quando è uso personale, la foto di famiglia è un discorso, quando c'è un uso, diciamo, una pubblicazione, i discorsi già sono diversi.
Ho capito, ma allora mi domanderei se tutti quanti i vari podcaster che sono là fuori ti sono mai venuti a chiedere una consulenza, e a sto punto, se vuoi dirlo naturalmente, quanto è un minimo per una consulenza, che mi viene la curiosità di chiedertelo.
Guarda, cifre non ne faccio, perché chiaramente dipende dalla situazione. Come ripeto, è chiaro che uno analizza la situazione e in base a quella situazione che si trova reale, e in base a quello fa delle cifre. Quello che è prediligo io è non fare, visto che, come dicevo anche nella parte precedente, il GDPR è una legge in cui non è che prendo la pasticca e sono guarito, è un trattamento cronico, quindi mi adeguo e poi mantengo l'adeguatezza. Quindi io in generale preferisco avere rapporti duraturi, nel senso che un minimo annuale, senso, io facciamo un contratto di n mesi o n anni, e la cifra poi cambia ovviamente a seconda della situazione che trovo, perché è un vantaggio per tutte e due, perché l'altra persona si ritrova comunque un supporto tecnico, cioè un supporto da colui che si occupa solo di quello, e che chiaramente con il passare del tempo impara anche a capirlo. Che adesso è chiaro che fare il discorso sul singolo podcaster, però se lo trasportiamo a livello aziendale, Il GDPR coinvolge bene o male tutte le funzioni aziendali. Per quanto io possa conoscere l'azienda cioè per quanto le aziende possano sembrare simili, sono diverse, semplicemente perché una è l'azienda di Mario Rossi e una è l'azienda di Andrea Bianchi. E quindi, siccome siamo tutti diversi, ognuno fa business in maniera diversa. Per cui, con i rapporti duraturi, è chiaro che anche il professionista riesce ad avere il tempo di capire bene cosa fa e come fa l'azienda, e quindi di adeguarla e di cercare di usare di adeguarla e quindi di farla comportare come prevede la legge. È anche un vantaggio finanziario, perché insomma è chiaro che diluire il costo su n mesi è meglio finanziariamente che avere un costo unico in un determinato istante, credo.
Mi sembra molto chiaro, sì, beh, effettivamente, soprattutto anche per un'azienda, il discorso fila molto liscio secondo me. Ma l'ultima curiosità, poi ti lascio andare, è questa. Quindi, ma se io appunto volessi un po' farmi una cultura in generale sul GDPR, sulla privacy, per caso hai qualche sito, qualche libro che suggeriresti appunto un po' per...
Guarda, io... suggerisco di avere io ho fatto un episodio, l'episodio, aspetta che controllo, comunque dovrebbe essere episodio 5, in cui dicevo del mio podcast, in cui mi vado a stabilire come mi informo, e l'episodio 6 in cui dico come mi informo, perché è chiaro che poi c'è anche il problema di io non mi occupo di GDPR, faccio il lato azienda. È chiaro che chi non si occupa di GDPR poi deve lavorare, cioè deve produrre, deve seguire la sua azienda, e quindi non ha il tempo di stare a guardare. Poi chiaramente, trattandosi di leggi, ovviamente bisogna anche stare attenti a chi dice cosa. È chiaro che se lo dice il garante è un discorso, se lo dice Mario Rossi bisogna vedere chi è Mario Rossi.
Ok, quindi lo mettiamo nelle note dell'episodio. Molto bene. Ti ringrazio veramente, Edoardo, sei stato gentilissimo a prestarti a queste mie domande qui sul back channel di Ascoltare Podcast. Io a questo punto ti rinnoverei così l'invito a dirci comunque i tuoi indirizzi su internet, dove possiamo venirti a trovare se hai piacere.
Allora, il contatto Telegram, che è t.me/EdoardoFacchini, il LinkedIn, che è Edoardo Facchini, mi trovate nome e cognome, il sito che è lo dico come si scrive, www.banduin.net, e poi, come dicevo prima, ti lascerò un link che inserirai poi nelle note con un po' tutte le mie attività, come trovarmi, quello che ho fatto, quello che faccio, in cui c'è un po' tutti i link per venirmi a cercare e trovarmi in rete o direttamente.
Grazie. Ah, scusa, ma mi è venuta un'altra curiosità che prima non ti ho fatto.
Sì.
Perché è una mia curiosità. Ma perché Banduin?
Perché è un discorso di dire, a parte l'origine telecomunicazionista, perché band ovviamente viene da là. E poi è un discorso di dire, siccome c'è una professionalità dietro, ho comunque la possibilità, ove serva, di contattare eventualmente altri professionisti. Quindi l'idea è, ognuno fa il suo lavoro, e quindi se ho bisogno di supporti di tipo diverso, ovviamente vado a connettermi, quindi posso connettere anche altre persone.
Perfetto, un po' win to win quasi, no? Una cosa che ricorda,
sì,
un po' questo.
Come sempre, sì.
Benissimo, allora ricordo anch'io al nostro ascoltatore, alla nostra ascoltatrice di questa parte della puntata, che può venirmi a trovare sempre su www.ascoltarepodcast.com, e anch'io al mio contatto Telegram, il mio canale Telegram, che è t.me/ascoltarepodcast, oltre appunto a quello dove viene pubblicata questa puntata in anteprima, che si chiama Ascoltare Podcast Back Channel. Comunque tutti quanti i miei contatti vengono ridetti alla fine della puntata dalla mia assistente digitale Elisa, che è una voce amica, stavo per dire, ma una voce sintetica appunto, che mi aiuta nel compito di farmi conoscere da chi appunto ascolta il podcast. Con questo è tutto, grazie ancora Edoardo.
Grazie a voi, ciao.
E ciao a tutti da Stefano 2.0 di Ascoltare Podcast.
Se ti piace questo podcast, aiuta Stefano a farlo continuare mettendo una recensione a 5 stelle su iTunes. Per contattare Stefano, vai su telegram.me/ascoltarepodcast oppure cerca Ascoltare Podcast su Instagram e Facebook. Se no vai su www.ascoltarepodcast.com e invia un'email a ascoltarepodcast@gmail.com. Grazie e a presto!